Le formiche annusano il nemico, nel dubbio, non attaccano. Le formiche riconoscono gli intrusi dall'odore, ma diventano aggressive soltanto se sono sicure, in caso di dubbio non attaccano. Che le formiche avessero un supernaso lo sapevamo già. Ma quello che emerge da uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Biology e condotto dai ricercatori del Dipartimento di Scienze Biologiche della Vanderbilt University, USA, è che questi insetti eusociali si servono delle proprie capacità olfattive per riconoscere un intruso proveniente da altre colonie e attaccarlo. Le formiche rosse del bunker sovietico, fammi annusare. Per distinguere i compagni di nido dai nemici, le formiche seguono un meccanismo ben preciso, attraverso dei recettori decodificano i marcatori chimici presenti nell'odore altrui, come ad esempio gli idrocarburi cuticolari, che negli insetti fungono da barriera antidisidratazione, e se non corrispondono a quelli dei compagni, partono all'attacco. Il segreto del successo delle formiche, evitare di essere in troppe a svolgere uno stesso amico fino a prova contraria. Per studiare questo comportamento i ricercatori hanno effettuato degli esperimenti su alcune formiche della Florida Camponotus floridanus. Prima di iniziare i test sono intervenuti sui recettori dell'odore utilizzando un agente chimico che ne annullasse o aumentasse la sensibilità. I risultati sono stati sorprendenti, le formiche con i recettori inalterati continuavano a riconoscere gli intrusi e attaccarli, mentre quelle con i recettori alterati, ultrasensibili o inibiti, erano molto meno aggressive. Il nostro studio dimostra che a meno che la minaccia non sia chiara, le formiche sono più propense a non mostrare aggressività, spiega Stephen Ferguson, specializzando a capo dello studio. Questo meccanismo, che potrebbe aver contribuito al successo evolutivo di questi insetti, rappresenta un'importante lezione sul controllo dell'aggressività anche per altri esseri sociali, come noi umani. 17 febbraio 2020 Chiara Guzzonato. Leggere tra le righe, le capacità deduttive di uomini e topi. I roditori mostrano di avere capacità deduttive analoghe a quelle messe in campo da noi, uomini e topi leggono tra le righe, un esperimento ingegnoso lo dimostra. Sfruttare una serie di segnali indiretti per arrivare alla soluzione di un mistero, alcune persone sembrano riuscirci meglio di altre, ma la capacità di inferenza, così si chiama questo processo deduttivo, è insita in ognuno di noi. La sfruttiamo per capire in anticipo chi sarà l'assassino in un film giallo o immaginare se è già passato l'autobus dalla quantità di persone alla fermata. A quanto pare, però, quella di saper leggere tra le righe per arrivare alla verità non è una prerogativa soltanto umana. Lo dimostra un esperimento compiuto sui topi, che hanno processi neurologici più simili ai nostri di quanto si pensi. Perché dovremmo fidarci di più delle intuizioni? Test su misura. Testare la capacità di inferenza su modelli animali non è affatto semplice perché alcuni risultano troppo difficili e altri ancora portano a risultati ambigui. A differenza dei tentativi passati, il nuovo lavoro dei neuroscienziati del Chambalimaud Centre for the Unknown di Lisbona, Portogallo, ha permesso ai topi di comportarsi da topi abbassando le pretese e rinunciando a trattarli come esseri umani in miniatura. Gli scienziati hanno fatto leva sulle doti innate di foraggiamento dei roditori, cioè la capacità di reperire acqua e cibo, per architettare un set sperimentale che li costringesse a usare l'inferenza per individuare la cannula che avrebbe erogato acqua. Lo studio è stato pubblicato su Neuron. Valutare la situazione. I topi si muovevano in un percorso contenente due cannule per l'acqua che funzionavano in modo alternato, in base a regole tutte da scoprire, dovevano sfruttare la capacità di inferenza per trovarsi ogni volta sotto il getto attivo e massimizzare la ricompensa, cioè bere più spesso. L'erogazione dell'acqua era controllata da due variabili indipendenti sconosciute agli animali. Intanto, non tutte le cannule attive erogavano acqua. Trovarsi sotto un getto attivo non implicava necessariamente riuscire a bere. Come se non bastasse, la probabilità che una cannula passasse dallo stato attivo a quello inattivo e quindi la necessità di cambiare posizione e spostarsi sotto l'altra è stata fissata a una certa soglia che i topi dovevano intuire. Questo ha permesso ai ricercatori di controllare la complessità dell'esperimento. Uno scenario relativamente scontato prevedeva per esempio alte probabilità di ricevere acqua da un getto, così come di dover cambiare posizione. In una simile situazione, l'assenza di getto avrebbe innescato un ragionamento di questo genere. Di solito l'acqua scende, se quindi non scende mi trovo sotto la cannula sbagliata. Uno scenario più complicato abbassava invece sia le probabilità che l'acqua uscisse da un getto attivo, sia quelle che la cannula passasse a uno stato inattivo e smettesse quindi di erogare. In questa situazione l'incertezza sull'opportunità o meno di spostarsi regnava sovrana. Faresti amicizia con un robot? I ratti sì, per tentativi ed errori. Nell'arco di poche sessioni i topi sono riusciti a capire le regole del gioco e a ottimizzare il loro comportamento di conseguenza. Infatti hanno incassato e sopportato un maggior numero di fallimenti nello scenario più incerto e difficile da prevedere. Se fossero stati mossi soltanto dalla necessità di ricompensa, avrebbero indugiato più a lungo sotto la cannula che aveva erogato più acqua, indipendentemente dalla sua attivazione. Invece si sono spostati non appena avuta la certezza che quel getto non fosse più attivo, una strategia che i ricercatori hanno collegato alla capacità di inferenza. Non così diversi. Per costruire un paragone diretto con l'uomo, il team ha quindi progettato un videogame in cui i partecipanti dovessero colpire con dei sassi un mostro nascosto in una località non nota di un castello. Anche in questo caso esistevano due variabili, la probabilità di riuscire a colpire il mostro quando si trovava nel luogo previsto, e la probabilità che il mostro cambiasse luogo. Il processo di inferenza è funzionato in modo analogo, con uomini e topi messi alla prova dagli stessi ostacoli. Anche i volontari umani hanno faticato di più nello scenario di maggiore incertezza, incertezza sia di trovare il mostro, sia di riuscire a colpirlo. Il processo inferenziale umano è risultato però più rapido. Esperimenti di questo tipo saranno usati per studiare i meccanismi neurali alla base dell'inferenza. I test sui topi hanno evidenziato che la corteccia orbitofrontale nel cervello gioca un ruolo fondamentale in questi processi. Quando veniva inattivata, i roditori hanno optato per strategie più basilari e meno ragionate. Il passo successivo sarà osservare se alcune condizioni psicologiche, come i disturbi nel controllo degli impulsi o la depressione, abbiano effetto sulle capacità di inferenza. Quando i dati aiutano la mobilità cittadina. Sviluppata negli Stati Uniti una piattaforma software che raccoglie i dati sugli spostamenti dei cittadini per realizzare la nuova mobilità urbana. Ogni volta che prendete dalla rastrelliera una bicicletta del vostro servizio di bike sharing preferito, o utilizzate lo smartphone per sbloccare uno scooter elettrico o farvi portare un sushi dal food delivery di fiducia, state dando un contributo fondamentale alla mobilità di domani. Non solo perché lasciate parcheggiata nel box un'ingombrante e inquinante autovettura, ma anche perché generate un set di dati che può essere utilizzato per migliorare la vivibilità del vostro quartiere o della vostra città. Musk, le auto tradizionali? I cavalli di domani? Dimmi dove vai e come? Bike sharing, car sharing, piattaforme per la consegna a domicilio del cibo o per la prenotazione di servizi di trasporto sono una fonte preziosa di informazioni sugli spostamenti delle persone e delle merci all'interno delle aree urbane. Questi dati possono aiutare le pubbliche amministrazioni a migliorare l'infrastruttura del trasporto locale e contribuire così a eliminare sempre più auto private dalle strade, meno traffico, meno inquinamento e meno rumore. Sapere quali sono i percorsi preferiti dai pendolari per raggiungere la stazione della metropolitana o quali sono le zone maggiormente frequentate da chi utilizza uno scooter elettrico può infatti servire a ottimizzare la realizzazione di piste ciclabili o l'installazione di punti di ricarica, ma anche a capire in quali orari limitare il traffico privato in certe aree della città. Sharing in Los Angeles. Tra gli esempi virtuosi nell'utilizzo di queste informazioni spicca Los Angeles, una città da oltre 4 milioni di abitanti che si estende su una superficie di 1300 km quadrati, poco meno dell'intera provincia di Milano. Selita Reynolds, responsabile del Dipartimento dei Trasporti della città californiana, spiega al New York Times come, a partire dal 2014, il mondo della mobilità locale sia profondamente cambiato. Se fino a qualche anno fa il suo lavoro era occuparsi essenzialmente di parcheggi e mezzi pubblici, oggi significa tenere conto di servizi che permettono di affittare scooter, biciclette, bike, monopattini, auto, o di farsi venire a prendere sotto casa da una vettura privata che non è un taxi. La città, spiega la Reynolds, era impreparata a una simile rivoluzione portata senza regole da aziende private che hanno iniziato a utilizzare le strade di Los Angeles per fare business senza controlli né autorizzazioni. Guardare avanti. Ma anziché rispondere con blocchi e divieti a questa sorta di privatizzazione del trasporto pubblico, servizio storicamente gestito dal comune, l'amministrazione di Los Angeles ha deciso di collaborare con le aziende e trasformare il problema in opportunità. Nel 2018 il Dipartimento dei Trasporti della città ha rilasciato MUDS Mobility Data Specification, una piattaforma open source progettata per raccogliere i dati prodotti da tutti i mezzi di trasporto pubblico, dagli autobus alle metropolitane, dai car sharing ai monopattini, dalle biciclette dei rider che consegnano la pizza e dai taxi. Il futuro viene dai dati. Per ogni corsa vengono collezionati in maniera rigorosamente anonima i dati generati dal mezzo o dallo smartphone dell'utilizzatore, luogo di partenza e di arrivo, percorso, tempo, costo, percentuale di carica della batteria del mezzo. Il sistema è oggi utilizzato da 50 città in tutti gli Stati Uniti e decine di altre in tutto il mondo. La città di Hoboken, nel New Jersey, ha per esempio utilizzato i dati disponibili sul sistema MUDS per decidere di limitare a 8 km fratto la velocità dei monopattini elettrici in certe zone della città, così da facilitare la convivenza con i pedoni, che ne chiedevano a gran voce il blocco a causa dei continui incidenti. L'amministrazione pubblica, a differenza di quanto accaduto in Italia, ha quindi scelto di non bloccare per legge un fenomeno comunque inarrestabile come la diffusione dei monopattini elettrici, ma di sfruttarne il potenziale per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini. Galileo Galilei, l'italiano che rivoluzionò la scienza. La storia di Galileo Galilei, le sue scoperte rivoluzionarie e il suo rapporto difficile con il potere. Nato a Pisa il 15 febbraio 1564 da famiglia di antiche origini ma mezzi modesti, Galileo Galilei era il maggiore dei 7 figli di Vincenzo Galilei e Giulia Ammannati, il padre fiorentino della borghesia decaduta, la madre con 2 porpore cardinalizie nell'albero genealogico. Vincenzo era un musicista di valore, ma si guadagnava la vita lavorando a bottega dalla famiglia della moglie fino a quando a Firenze divenne musico di corte. Galileo fu mandato al monastero di Vallombrosa a studiare greco, latino e logica. Gli fu attratto dalla vita monastica e diventò novizio. Vincenzo, contrario a questa svolta mistica che non avrebbe fruttato denari, gli cambiò scuola e a 17 anni lo iscrisse al collegio La Sapienza di Pisa per garantirgli una carriera nella medicina. Ma anche qui Galileo scelse di testa sua, preferendo la matematica all'anatomia. Amava la dialettica ed era un attaccabrighe, cosa che rese inevitabile lo scontro con la monolitica scienza aristotelica. Rivoluzionario. Per quasi 2 millenni nessuno si era azzardato a discutere il pensiero di Aristotele, IV secolo avanti Cristo, secondo cui il moto dei corpi è determinato dalla loro natura, per cui un oggetto pesante cade per esempio più velocemente di uno leggero, teoria che sembra ovvia osservando una pietra e una piuma. Questo universitario toscano alquanto superbo trovò invece il modo di confutarla. E non fu l'unica scoperta del giovane Galileo, si trovava nel Duomo di Pisa quando rimase ipnotizzato dall'oscillazione di un lampadario. Secondo la leggenda, usando il suo polso come cronometro determinò che il periodo di oscillazione del pendolo non dipende dall'ampiezza. Testardo. Alla fine Galileo chiese al padre il permesso di cambiare corso di studi. C'è molto lavoro per un medico e poco per un matematico, gli rispose Vincenzo. Così a 21 anni Galileo abbandonò l'università senza laurearsi. Tornato a Firenze si mantenne scrivendo articoli e dando lezioni. Un suo saggio sull'idrostatica richiamò l'attenzione del marchese Guidobaldo del Monte, autore del Mechanicorum Liber, considerato allora il miglior trattato di statica. Ci volle poco perché il Granduca di Toscana Ferdinando I de' Medici lo prendesse sotto la sua protezione. Nel 1589 gli fu offerto un posto di professore di matematica all'Università di Pisa, ma restava un problema che lo accompagnerà tutta la vita, l'affannosa ricerca di denaro. Era sul gradino più basso della carriera universitaria e per sopravvivere dovette prendere a pensione qualche ricco allievo. Intanto a Pisa cresceva la sua leggenda, ancora oggi lo immaginiamo salire le scale della torre pendente per far cadere 2 palle di cannone di peso diverso e contraddire il totem aristotelico. In realtà l'esperimento lo fece un olandese, ma fu Galileo a teorizzarlo. Due corpi qualsiasi che cadono nel vuoto, cioè senza l'attrito dell'aria, toccano terra contemporaneamente. Leggi anche le bugie storiche che tutti credono vere. Capofamiglia. Nel 1591 morì il padre e su Galileo piombò la responsabilità di provvedere a fratelli e sorelle. All'Università di Padova, nella Repubblica Veneta, gli offrirono un incarico meglio pagato. Lui intanto affermava nelle lettere al collega Keplero di aderire alla teoria copernicana, ma di non essersi azzardato a pubblicare le sue tesi per timore di subire lo stesso destino del maestro Copernico, oggetto di scherno nella comunità scientifica. Galileo era irruente, ma non stupido. Keplero lo esortò invece ad andare avanti. La cosa più triste e che dimostra la debolezza dell'uomo fu che in seguito Galileo ignorò del tutto Keplero e le sue lettere. Albert Einstein, secoli dopo, dirà quanto lo aveva addolorato sapere che Galileo non riconobbe il valore di Keplero.